andando di scoperta in scoperta. Ci sediamo. Chiediamo proprio al Signore, anche con questa preghiera, di andare in scoperta, cioè cogliere la novità che ci viene proprio dalla parola, per potercene rinnamorare, ma anche riscoprirla nella sua forza, nella sua provocazione, in quello che la parola sicuramente vuole dirci. Ecco, allora, siamo qui, capitolo primo del libro della Genesi, è una delle pagine, questo primo capitolo, una delle pagine più curate di tutta la Bibbia, ci dà una prima immagine di Dio, ci dà anche una prima immagine dell'uomo e se vogliamo anche della storia. Dobbiamo sempre ricordarci, ecco, come ci poniamo di fronte al testo. Chi non ha il foglietto c'è in fondo, se c'è, se non c'è, no, guarderà qua. E vi ho rimesso questo versetto del Vangelo, che è sempre illuminante per capire che anche Gesù, rispondendo allo scriba che gli chiede, no? Si alzò per metterlo al maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, quella che noi conosciamo come l'inizio del racconto, di quello che è poi la parabola del padre del buon samaritano. Ecco, la risposta che Gesù dà prima di iniziare la parabola è questa: tu come lo leggi, come la interpreti? Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge e come leggi. Quindi guardate che questo è molto importante, perché questa parola ci arriva dal Vangelo, ci arriva da Gesù, ci arriva dagli apostoli. Non basta semplicemente leggere la parola, come la leggiamo. Quindi quello che andiamo a dire oggi e che stiamo dicendo non è tanto per buttare all'aria le nostre convinzioni religiose, ma forse per farci una domanda più profonda, cioè quanto abbiamo compreso e quanto abbiamo capito di quello che insomma ci è stato predicato, ci è stato detto o noi stessi, ecco, abbiamo visto. Quindi questo libro, il libro della Genesi, questi primi 11 capitoli, non sono un libro per parlarci di Dio, non ci parlano neanche di storia, non sono fatti storici, non sono fatti di scienza. In realtà i saggi di Israele hanno preso queste delle cose dall'ambiente in cui sono vissuti, cioè a Babilonia, per ridare soprattutto al popolo una speranza. Ecco, io vi ricordo sempre da dove partiamo. Partiamo da un popolo che è in esilio a Babilonia, un popolo che si interroga sulla propria storia, su come c'è finito lì, e c'è anche però un popolo, lo vedremo anche questo stasera, che poi decide di tornare in Israele. Perché sapete che quando prende Ciro il potere, fa questo editto che dicendo che tutti gli stranieri che erano in Babilonia potevano, se volevano, tornare nelle loro terre. E lì è stato un altro grande dramma, perché noi leggiamo sempre il ritorno in Israele come una sottospecie di sagra paesana, che viva, si torna a casa, che bello, ma è stato un disastro il ritorno. Diciamo, allora prendiamo anche dopo. Quindi come leggiamo? Allora, abbiamo detto che Dio, Yehi Hor, sia luce, ma è ancora desidero luce, cioè Dio che modula questo vento fortissimo, togliamo lo spirito che aleggiava con la colomba sulle acque, togliamo questo vento fortissimo, questo ammasso di materia indecifrabile, confusa, e questo vento che a un certo punto si modula fino a diventare un suono, quasi che Dio, come dire, imbrigli la sua potenza per emettere una parola, un suono, Yehi Or, le prime parole di Dio, sia luce, parole con lettere dolci, quasi, abbiamo detto, l'imparare a parlare di un bambino che usa le vocali, che vocalizza. Poi, tante volte, nel racconto, Dio vide che era cosa buona. Ricordiamoci sempre che questa cosa buona non è in senso morale, va bene? Ma vuol dire bella, ben fatta. Qualcuno traduce anche che bello, oppure bello così, come quando dici una cosa, fermo là, buon così, perfetto, allora, fine, così, ecco, ok? Quindi in questo senso, non in senso morale. E poi il settimo giorno, questo Dio che si mette da parte, quindi il riposo non è il riposo di un Dio stanco, ma forse l'ultima delle creazioni, il riposo. Un Dio che poi si mette da parte e lascia lì l'uomo. Allora, in questo testo, qui ce l'avete tutto, è illeggibile, ma era solo per farvelo vedere, di questo primo capitolo della Genesi, c'è un ritmo, cioè, allora, ci sono diversi ritmi in questo testo, perché poi, andando a vedere bene, forse non è neanche un testo di prosa, assomiglierebbe più a una sorta di poesia, di canzone. E come le canzoni e le poesie hanno una ritmica, altrimenti non le impari, così questo testo. Bene, una delle regole di ritmica qui è il numero 10, perché per esempio 10 volte compare l'espressione Dio disse, 10 volte. Un'altra però chiave interpretativa di ritmica è il numero 7, è il numero 7. Tutto il racconto tende al 7, certo, non solo il settimo giorno, in cui la creazione dell'uomo in realtà non è l'apice, ma è proprio il numero 7. In questo racconto del primo capitolo della Genesi ci sono 413 parole nel testo ebraico. Nel testo ebraico, 413 parole. Il 413 è un multiplo di 7. E fa 59. Può essere un caso, può essere qualcos'altro. Il versetto primo, il versetto 1, in ebraico, sempre parliamo in ebraico, ci sono 7 parole. Il versetto 2 ci sono 14 parole. Gli ultimi due versetti che racchiudono 35 parole, che è sempre un multiplo. 7 volte compare il verbo creare, 7 volte il verbo vedere, Dio vide, 7 volte il verbo strisciare, gli animali strisciati. 7 volte il verbo volare, 14 volte la parola giorno, 21 volte la parola terra, 35 volte la parola Dio. Quindi sono tutti o 7 o multipli di 7. La parola abisso compare una volta sola. E noi leggendo non percepiamo tutto questo. Ma in realtà questo ritmo c'è. Perché? Certamente il ritmo aiuta a memorizzare, questo l'abbiamo detto, oppure c'è dell'altro, cioè c'è una simbologia, cioè la vita è ritmo, è movimento, ma un movimento che ha un suo ordine, perché tutto sia al posto giusto. Pensate che in tutto questo primo capitolo non esiste mai nessuna forma negativa, tipo mai o niente. Non c'è nessuna forma negativa in questo racconto, in questo primo capitolo. È interessante questa cosa. Niente di sbagliato, niente di messo da parte. Poi, tra il terzo e il quarto giorno c'è l'idea del tempo, la creazione degli astri, la luna, il sole. Allora, noi contiamo il giorno dall'alba al tramonto, no? La Bibbia invece, gli ebrei, già da Babilonia, e anche la Chiesa poi ha assunto questa cosa, per esempio questo spiega il famoso trigo pasquale che la gente non capisce, ma come 3 giorni? Ma come? Se è morto il venerdì, ciao, domenico? Si capisce niente. Perché? Perché noi contiamo dall'aurora al tramonto, invece gli ebrei fanno una cosa diversa. La differenza è che il giorno è metafora della vita. Nella Bibbia la vita è un viaggio notturno verso l'alba, non è un viaggio verso la fine, la vita, non è un viaggio verso la fine, è un viaggio, quindi buio, ma verso la luce, verso l'inizio, quindi il giorno comincia al tramonto e arriva all'aurora, perché è un viaggio, per buona parte al buio, verso la luce. Ok? Quindi i giorni si contano così, dalla sera al mattino, non dal mattino alla sera. I primi 4 giorni occupano il 50% del racconto. Guardate, uno, primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, quarto giorno, lo si vede anche più o meno abbastanza graficamente, sono più o meno, in italiano, nel contesto ebraico, parliamo sempre, occupano i primi quattro giorni il 50% del raccolto, per gli altri due giorni, quinto e sesto, l'altro 50%. Il primo e il secondo giorno, sempre in ebraico, sono 69 parole, il terzo giorno 69 parole, il quarto giorno 69 parole. 1, 2, 3, 4, cioè i primi quattro giorni, totale 207 parole. Il quinto e sesto giorno, cioè gli ultimi due, sono 206 parole, una in meno. Manca una parola. È come se per gli umani mancasse qualcosa. L'ultima parola di... Allora, i primi quattro giorni le dice tutte, gli ultimi due manca una parola. L'ultima parola non la dice Dio, ma la lascia a noi. Cioè, Dio lascia uno spazio. Senti, non è un Dio che vuole riempire tutto. Noi lo abbiamo pensato così, lo pensiamo così, eh? Dio ti vede ovunque, Dio ovunque. Un Dio che vuole riempire tutto, ogni buco della terra. Ma Dio che lascia uno spazio. Dio che lascia uno spazio. Io spesso, quando devo affrontare dei funerali un po' delicati, difficili, mi rifaccio a questa tradizione rabbinica, non so neanche da dove arriva, mi è stata riportata, quindi la riporto anch'io, dove direbbero i rabbini che la Torah, cioè la legge di Mosè, insomma, l'alleanza è lunga 6 palmi di mano, 6 palmi, cioè 2 palmi sono di Dio, perché la legge è di Dio, 2 palmi sono dell'uomo, perché l'ha scritta un uomo, ma 2 palmi sono vuoti, cioè c'è uno spazio vuoto, che è quello spazio dove noi ci poniamo delle domande: perché la morte, perché il dolore, perché è successa questa cosa? Rimangono degli spazi. Cioè questa idea che la fede debba rispondere a tutto, dando a volte anche delle risposte allucinanti. Tuo figlio è morto perché era così bravo, così bello, che il Signore l'ha voluto con sé. Ma guarda, se non lo faceva più brutto, stava qui. Quante volte abbiamo sentito queste cose, o cose del genere, insomma, no? È vero che questa frase qui ha un suo perché si rifà quel brano, che poi adesso non si legge più tanto perché rischia di essere mal interpretato, quel brano della sapienza, le anime dei giusti sono le mani di Dio, nessun tormento le tocca, agli occhi del Signore parve che non... ma la loro vita è piena. Sì, sono testi da lì anche consolanti, però per dire, no, c'è questo Dio che riempie tutto, non è così. 207 parole i primi quattro giorni, 206 gli ultimi due, con una parola che manca, ok? L'altra cosa che ho già detto, ma la ripeto, la Bibbia inizia con Bereshit, B, con la lettera Bet, la B in italiano. Non è la prima lettera, non è l'Alef, non è la A. La Bibbia inizia con la Bet, la Bibbia inizia con i numeri 2, non con il numero 1. Cioè la storia della salvezza passa attraverso il numero 2, non il numero 1, cioè i secondi, che vuol dire i fragili, quelli che vengono dopo. È bello anche che la creazione sia raccontata non come un numero 1, ma come numero 2, cioè quindi anche con degli spazi vuoti, con delle fragilità, con delle cose che magari non sempre noi possiamo comprendere. Bene, queste cose che più o meno, ecco, abbiamo adesso le riassumo un po' dal punto di vista, poi andiamo, poi stringiamo. Stringiamo arrivando appunto al sesto giorno, no? Il sesto giorno. Che è il giorno in cui viene creato l'uomo e la donna, diciamo, no? Allora, ci sono dei problemi nel testo. Ci sono dei problemi. Controllo prossimo un attimo se... Sì, sì, allora, ci sono dei problemi. Allora, guardate, tutte le Bibbie che noi abbiamo, tutte, paoline, deoniane, tutte le Bibbie che noi abbiamo oggi, tutte le Bibbie arrivano da un testo, che è il cosiddetto testo manoscritto, si chiama, di Leningrado, targato 1008 dopo Cristo. È questa cosa qua, chiarissima da leggere. Il codice di Leningrado, tutte le nostre Bibbie arrivano da qui, da questo codice qui. La Bibbia è stata trasmessa in vari codici, questo è integrale, cioè c'è tutta, c'è tutto soprattutto l'Antico Testamento, sia la Bibbia ebraica questa. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, il nostro Antico Testamento arriva qua, va bene? Codice di Leningrado, un manoscritto ebraico completo, il più antico che si conosca delle scritture ebraiche, forse realizzato al Cairo in Egitto, oggi è conservato presso la Biblioteca Nazionale Russa a San Pietroburgo, ex Leningrado. Questo è il motivo perché si chiama così. Ha un codice composto da 491 fogli di pergamena spessa e bianca. Il testo è composto in tre colonne, come si vede qui, a parte i libri di Giobbe, Salmi e Proverbi, che invece è sistemato in due colonne. Comunque tutta la Bibbia, l'Antico Testamento, viene da qui, va bene? Viene da qui. Allora, qual è il problema? Che i manoscritti della Bibbia sono tutti consonantici, le vocali non ci sono, ma non è che non le dicessero, che non le scrivevano, sapevano dirle, ma non c'era bisogno di scriverle. Quindi non è che parlassero con il codice fiscale, parlavano con le vocali, leggevano con le vocali, solo che non le scrivevano, non c'era bisogno. Quando è arrivato il bisogno di scrivere le vocali perché si perdeva il suono delle parole, hanno cominciato a segnare con dei segni i vari suoni vocali. Quindi si chiama il testo massoretico. Allora, noi abbiamo già detto che, e lo riprendo solo brevemente, che la Bibbia, anche la Bibbia che leggiamo noi in chiesa, cioè la Bibbia della Cielo, pensa che la creazione è iniziata dal nulla. In principio Dio creò il cielo e la terra. Questa è una traduzione accettabile, ma è la più fragile di tutte. Va bene? Quando diciamo queste cose, diciamo che è sbagliato quello che abbiamo letto finora, diciamo che forse o non è la migliore o è la più fragile. È la più fragile. Perché quando sono state messe le vocali alle prime parole della Bibbia, cioè l'ebraico è Bereshit, Bara, Elohim, sentite in italiano, diciamo così, in principio, Bereshit, traduciamo, in principio, o nel principio, in principio, ma quel in ebraico non c'è. Mancando l'articolo, la preposizione, il verbo dopo non può essere un verbo al passato remoto, deve essere un'altra forma. Quindi è sbagliato dire in principio creò Dio, ok? Quel creò non ci sta con le vocali che ci sono su Bereshit. Quindi c'è un conflitto, va bene? Questo forse l'ho già detto. C'è un conflitto, cioè o è sbagliata la vocalizzazione di Bereshit o è sbagliata la vocalizzazione di Bara, creò. C'è un errore da una parte o dall'altra, per cui il testo più giusto probabilmente è un altro, cioè quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra. Quindi si dà per scontato che la terra ci sia già. Ripeto, la Bibbia non vuole rispondere al fatto che Dio crea dal nulla. Questa idea del Dio che crea dal nulla è un'idea che ci viene dal mondo greco. Per gli ebrei non gli interessa la Bibbia. Perché? Per gli ebrei Dio è prima di tutto e in assoluto il liberatore, non è il creatore. Siamo noi che abbiamo tirato sta roba all'ennesima potenza. Per gli ebrei Dio è il liberatore, cioè uno che libera, che poi questo che libera abbia anche creato, abbia avviato la creazione, va bene, ma ciò che a me interessa è che è il liberatore. Quindi questo per dire che il libro della Genesi non ha la pretesa di dare una risposta su questo, come invece ce l'abbiamo noi quando la leggiamo. E quindi questa parola che crea e dà la vita è come per dire che esiste solo ciò che viene detto, quindi l'importanza della parola. In questo ammasso di roba nulla viene scartato, tutto serve. Ogni giorno c'è una doppia creazione, se ricordate il testo, ogni giorno si creano due cose, due elementi, cioè nulla è da solo, tutto è sempre in relazione. Tutta la vita è dentro un ritmo libero che varia, tutti i giorni finiscono sera e mattina, il sabato è l'unico giorno senza una chiusura. E poi, ultima cosa, Dio crea la vita e la affida alle sue creature, alle piante, agli animali e poi all'uomo. Lascia la vita nelle mani degli uomini. Questo dice Racconto, va bene? Quindi non un Dio che ha il potere sulla vita, lascia la vita nelle piante, negli animali e negli uomini. No, non la tiene lui questa cosa. Va bene, arriviamo cioè ai versetti 26, 27 e 28 che presentano la cosiddetta creazione dell'uomo o della donna. Allora, Elohim disse, facciamo, ecco, l'uomo sarebbe la parola più sbagliata, facciamo l'umano è maschio e femmina, per dire, facciamo l'umano o l'umanità in nostra immagine, come nostra somiglianza, e dominano i pesci del mare e i volatili dei cieli e il bestiame e tutta la terra e ogni strisciando sulla terra, strisciante di quelli che strisciano. Elohim creò in sua immagine, in immagine di Elohim lo creò, maschio e femmina li creò. E Elohim li benedisse, e Elohim disse loro, fruttificate e moltiplicate e riempite la terra e sottomettetela e dominate il pesce del mare e il volatile dei cieli e ogni vivente strisciando sulla terra. Il racconto breve della creazione di Adam, l'essere umano, ripeto, o l'umanità, non il maschio, l'essere umano, seguono uno schema alquanto diverso da quello a cui il narratore fino a qui ci ha abituato. Il narratore o il redattore finale, parliamo di redattore finale, cioè di un uomo, di un gruppo di persone che hanno preso tutte queste tradizioni, tutti questi elementi, questi testi, questi racconti, li hanno messi insieme, ma senza buttare via, quindi cercando di conservare tutto, va bene? Il redattore non è necessariamente l'autore, l'autore può essere qualcun altro, il redattore è quello che mette insieme, va bene? Quindi uno stile diverso. Il semplice fatto, per esempio, che Elohim, cioè Dio, si esprima con il noi, facciamo l'umano, questo già attiva l'attenzione. Questo facciamo ha fatto scorrere molto inchiostro. I padri della Chiesa hanno visto una traccia della Trinità. Alcuni moderni ne fanno invece un plurale maiestatis, cioè un modo, una forma linguistica che però è sconosciuta nella lingua ebraica, va bene? E qui si parla al plurale, persone grandi parlano al plurale, anch'io te parlo al plurale, vabbè, parlano al plurale così per darsi un po', no? Va bene? Oppure altri riscoltano una traccia discreta dell'origine mitica del racconto, cioè il creatore consulterebbe la sua corte fatta di dei e di angeli per decidere di creare l'umanità. Partendo da uno sguardo attento al testo, può essere presa in considerazione però anche un'altra lettura. Dal punto di vista narrativo, il racconto è abbastanza ripetitivo. La parola di Dio annuncia un duplice progetto, versetto 26. Facciamo l'umano in nostra immagine come nostra somiglianza e domini sugli, eccetera, eccetera. Va bene, quindi facciamo l'umano e domini. Progetto, duplice progetto. La cui realizzazione però è parziale, versetto 27. E lui creò l'umano a sua immagine e si perfeziona con la benedizione in cui Dio invita l'umano a realizzare lui stesso la seconda parte del progetto. Versetto 28. Se all'inizio aveva detto domino sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, a metà, quando fa, prima dice il progetto, poi lo fa, ma quando fa, fa un pezzetto, non fa tutto, mi seguite? E poi dà una benedizione e dice, fate anche la seconda parte di quello che avevo detto che dovevo fare io, fatelo, più o meno, funziona così. Questo schema ce l'avete anche nel foglietto, è un po' più ordinato. Allora, leggendo non ci si rende conto delle cose strane, ci sono delle irregolarità, nascono alcune domande. Intanto, facciamo, a chi chiede di fare qualcosa con lui? A chi lo chiede? Facciamo. Ripeto, plurale maiestatico, in ebraico non esiste, viene dal mondo latino e greco. Noi cristiani vediamo la Trinità, ma quando fa gli animali fa da solo. Quando fa l'uomo ci vuole tutta la Trinità. E poi gli ebrei non credono nella Trinità, quindi lo lasciamo da parte. È una bella immagine, sì, esatto, ma non c'è, va bene? Non c'è. Facciamo. E poi dice Dio creò, cioè usa due verbi diversi. Prima facciamo, poi creò. Creare. Bara, Dio, in principio Dio creò, bara, in ebraico. Nella Bibbia ebraica non significa fare dal nulla, ma fare del nuovo, del mai visto, dell'inaudito. E ha per caratteristica l'avere un solo e unico soggetto, Dio. Invece il verbo fare ha ovviamente un'accezione molto più ampia. Allora perché mai cambiare verbo e perché passare dal plurale al singolare, facciamo e poi creo? Perché non ha detto creiamo l'uomo a nostra immagine, invece dice facciamo e dice creo per tre volte. Ma domande che si aprono. Altra differenza, facciamo l'Adamo a nostra immagine e somiglianza. Adamo detto umanità, genere umano, immagine e somiglianza. Immagine in ebraico Selem, somiglianza, demut. Queste due parole non sono sinonimi, cioè non hanno lo stesso significato, non dicono lo stesso concetto in ebraico. Immagine, la prima, Selem, è un termine concreto che indica un'immagine plastica, in particolare una scultura, comprese anche le statue che Israele aveva il divieto di raffigurarsi, gli dèi, le cose di Dio, no? Fa statue, proibite dalla legge. Si tratta quindi di una rappresentazione, di un ritratto, immagine, un'immagine, un ritratto, termine concreto. Invece somiglianza, demut, è un termine astratto, deriva dal verbo che significa essere come, assomigliare, indica la somiglianza tra due realtà paragonabili per il loro aspetto, paragonabili, non uguali, oppure tra una copia e l'originale, tra una copia e l'originale. Grazie. Al versetto 27 il narratore racconta quello che Dio fa e utilizza due volte la parola immagine. Elohim creò Adam in sua immagine, immagine di Elohim lo creò. Questa ripetizione attira l'attenzione sulla variante. Dove è finita la somiglianza? Noi non ce lo siamo mai chiesto. Dove è finita la somiglianza? Se aveva detto, se il progetto era sulla carta, facciamo l'uomo nostra immagine e somiglianza, poi realizzazione del progetto comincia, no? In sua immagine, te lo ripete due volte, e tanto così forse ti dimentichi, a immagine di Dio lo creò, maschio e femminile. La somiglianza è scomparsa, ok? Ma non solo, tra il progetto di Dio, diciamo, l'umano, la nostra immagine e somiglianza, e la sua esecuzione, Dio creò. C'è l'introduzione da parte del narratore di una precisazione, maschio e femmina, e non c'era nel progetto, e non uomo e donna, maschio e femmina. In ebraico il termine maschio si dice zakar. È alla radice questa parola anche del verbo ricordare, quindi zaccheo, colui che ricorda, zakar, ma qui significa pungente, va bene? Femmina si dice nekava, significa perforata, fessura, incisione da cui esce la vita. Il riferimento, lo capite benissimo, è agli organi sessuali, va bene? Quindi la lingua ebraica è una lingua descrittiva, come tutte le lingue semitiche. Racconta la realtà così come la vede, in un contesto culturale in cui nascono questi racconti. Siamo nel V secolo avanti Cristo, Babilonia, o ritorno da Babilonia, che considerava la donna quasi in uno stato di quasi schiavitù. Questo autore, chiunque esso sia, ci consegna il Vangelo della rappresentanza di Dio sulla terra con un'affermazione forte e rivoluzionaria: non è il maschio ad avere la prerogativa di Dio. Maschio, rappresentante di Dio, cosa? Che c'è ancora, ok? Noi l'abbiamo trasferita, maschio uguale Gesù. Come fai a far leggere nella passione la parte di Gesù a una donna? Eh no, dico maschio, di maschio, Gesù, maschio, Dio, maschio, tutto maschio, perfetto. Allora, quindi l'autore del V secolo avanti Cristo scardina questa idea rivoluzionaria dicendo che la prerogativa, la rappresentanza di Dio non è del maschio, o non è solo del maschio. Maschio e femmina sono adeguate a immagine di Dio. Allora, vi ho detto, il pungente, la perforata. Non voglio scandalizzare nessuno, questo lo racconto anche ai fidanzati una volta. Chiamiamo le cose per nome. Quindi c'è la precisione dell'identità sessuale, meglio, dell'aspetto fisico della sessualità, che è ben precisato, va bene? È ben precisato. Intanto lasciamolo lì. I termini sono molto chiari. Quindi non uomo e donna. Nel secondo racconto ci sono altri termini. Anche in questo testo qua anche gli animali sono maschio e femmina. Poi il fatto che alla fine di questa cosa, di questi versetti, non c'è l'espressione e Dio vide che era cosa buona. Tu dici, no, Don Carlo, gioco sotto scritto e Dio vide che era cosa molto buona, perché ha creato l'uomo di molto... No, il molto buona finale non è riferito alla creazione dell'uomo, è riferito a tutto. Tanto per precisare, va bene? E come? Non è l'uomo? No. Quindi, sesto giorno in cui vengono creati anche gli animali, c'è anche l'uomo e la donna. Il maschio e la femmina dentro gli animali. È interessante questa cosa, però a nostra immagine, dice. Quindi Dio si conosce esclusivamente perché, allora, sapete che Israele ha il divieto di raffigurarsi Dio, no? Ha il divieto di raffigurarsi Dio. Qual è l'immagine di Dio sulla terra? L'uomo e la donna. Attraverso questa sua creatura che vive nella storia si può conoscere Dio. Dio non è raffigurato in una qualsiasi forma fissa, ma nella libertà dell'essere umano di essere fedele e buono. L'immagine di Dio insita nell'essere umano è un mandato di potere e di responsabilità, ma un potere fatto come lo fa Dio, cioè esercitato come lo esercita Dio. Questi versetti ci dicono anche la sessualità, che è cosa buona ed è stata predisposta da Dio come parte della creazione. Ci dicono che l'identità sessuale fa parte della creazione, ma non del creatore. Attenti, non del creatore. Questo testo non fornisce alcuna giustificazione. Qui cito uno dei massimi commentatori, in tedesco, se ricordo. Questo testo non fornisce alcuna giustificazione all'idea che Dio possa essere maschio, femmina o androgeno. La sessualità, l'identità e l'attività sessuale non appartengono alla persona di Dio, ma al volere di Dio per la creazione. Dal momento che l'umanità è immagine di Dio, è fatta a sua somiglianza, ne è una analogia. Le metafore sessuali possono venire utili per parlare del mistero di Dio. Per esempio, noi chiamiamo Dio padre, Dio madre, e va bene, utili per parlare del mistero di Dio, ma sono appunto metafore. Cosa voglio dire? È importante questa cosa, perché noi per secoli, cioè per centinaia di anni, Dio padre, quindi maschio, e tutta anche il fatto del maschilismo, eccetera. Adesso c'è poi ovviamente la reazione contraria, Dio madre, Dio donna, benissimo. Ma sono metafore, parliamo sempre di metafore, quindi non dobbiamo mai assolutizzarle. Non sono descrizioni di Dio, sono metafore. Immagini che servono a dire qualcosa di Dio, non a identificarlo. È importante questa cosa, anche nel nostro linguaggio, di non essere mai assoluti. Vi dicevo che manca qui la frase: Dio vide che era cosa buona, come crea l'uomo e la donna e non dice che cosa buona. Ecco, c'è un altro caso. E facciamo un saltino indietro. L'assenza del ritornello cosa buona c'è in un altro momento della creazione. Il secondo giorno, l'ho segnato in azzurro, Dio disse sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento da quelle che sono sopra. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Sentite che non c'è e Dio vide che era cosa buona? Perché? L'omissione si spiega facilmente. La sistemazione di una volta di uno spartiacque tra il cielo e le acque sotto la terra non basta a rendere lo spazio abitabile. Bisogna che la terra asciutta emerga, allora possiamo abitarlo. Vedi l'alluvione di questi giorni. Ok? Quindi, quando arriva la terra emersa, allora sì, lo spazio diventa abitabile. E allora arriva anche l'affermazione e Dio vide che era cosa buona. Guardate, scritto in verde, versetto 10, Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare, Dio vide che era cosa buona. Siamo al terzo giorno, Dio disse, sempre il terzo giorno, la terra produca germogli, erbe, alberi, eccetera, frutti sulla terra, ciascuno secondo la propria specie, e così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe, eccetera, alberi. E Dio vide che era cosa buona. Il terzo giorno contiene due benedizioni. Lo sapevate? Per questo gli ebrei si sposano il martedì. Perché contiene due benedizioni. Va bene? Ok? Questo è importante. La benedizione di Dio arriva nel momento in cui la terra è effettivamente abitabile, non prima. Quindi non lo dice il secondo giorno, perché anche se le acque sono divise, comunque la terra è allagata. Va bene. Quindi, quando parla della creazione dell'uomo e non dice, come vi ho fatto vedere adesso, e non dice di fronte all'uomo Dio vide che era cosa buona, vuol dire che l'opera è ancora incompiuta. È ancora incompiuta. In questo modo si spiegherebbe anche la scomparsa della seconda parola, immagine, somiglianza. Perché è scomparsa? Perché l'umano è incompiuto, porta sicuramente in sé l'immagine di Dio, ma questa non è ancora somigliante, perché l'umano è ancora simile agli animali, con il quale condivide la sessualità, maschio e femmina. L'umanità non è ancora compiuta, rimane da compiere. C'è qualcosa che manca. è immagine ma non ancora somigliante. L'essere umano è creato e messo in un posto che sta di mezzo tra Dio e gli animali. Torniamo qua. Dunque dice Dio: facciamo. Chi chiama a fare Dio? Dicendo facciamo, Dio non parla a se stesso, si rivolge piuttosto all'umano, agli umani, che con la sua parola sta creando, e quindi a noi lettori, per inviarci e invitarci a cooperare con Lui nel nostro fare, all'agire di Dio, in modo da portare a compimento l'uomo, quindi umanizzando ciò che accomuna l'umano all'animale, umanizzando l'umano. Facciamo. Sentite questo appello di Dio? Facciamo l'uomo. Anni fa lo dicevo anche tu, facciamo l'uomo, facciamo l'umano. Vuol dire che l'umanità non è ancora umana, è altro che, come lo vediamo? L'uomo deve diventare se stesso. Tu sei una creatura di Dio, Dio dà il via, ma non sei né da solo a farti, né c'è un altro che fa tutto lui. Siate fecondi, diventate fecondi, soggiogate e dominate. Qui viene fuori il problema del potere. L'uomo non ha il potere, l'uomo è chiamato a fare ciò che fa Dio con la creazione, cioè a custodirla. Tra l'altro in ebraico c'è un parallelismo nel racconto qui, dove dice soggiogate e dominate, e quello che vedremo al capitolo 2, coltivate e custodite. In realtà è un senso di responsabilità. Dio ci chiede di essere custodi della vita della terra, cioè di avere responsabilità della creazione. Ora è strano che la prima volta in cui si parla dell'umanità, dell'essere umano nella Bibbia, va bene, questi versetti qua, la sua vocazione sia anzitutto quella di dominare gli animali. Cioè, in altri termini, l'umanità non ha altro di più importante da fare. Ora, come abbiamo visto, l'umanità è creata lo stesso giorno delle bestie terrestri e riceve la stessa benedizione degli animali creati il quinto giorno, crescete, moltiplicate. Inoltre è sessuato, maschio e femmina, e molteplice, come il regno animale, tante razze, tante specie. Dunque l'animalità non è solo esteriore all'umanità, ma fa anche parte integrante della sua realtà individuale e collettiva, e di conseguenza deve essere anch'essa oggetto del dominio mite dell'uomo. Non solo siamo chiamati a coltivare e custodire l'animalità fuori, ma anche la nostra animalità. Anche la nostra. Il seguito del libro della Genesi mostrerà abbondantemente come l'umanità è piena di forze vive di per sé disordinate. Se leggete la Genesi, a partire da Caino e Abele, e poi tutti gli incesti che ci sono, e gli omicidi, e disastri, e razzie, e stupri, c'è di tutto nella Genesi. Per cui verrà ben messa in evidenza questa animalità. Per diventare immagine di Dio deve l'uomo assumere l'animalità, ma dominandola. E qual è la forza che permette a Dio di dominare con mitezza la creazione? Come fa Dio? Non si tratta forse di quella parola che diventa un soffio, no? Contenuto. E quindi anche per noi questa possibilità con la parola di dominare la nostra animalità, cioè di far diventare l'incontro con l'altro relazione, non possesso, proprio come Dio cerca di entrare in relazione con la creazione. Quindi l'umano realizza in sé l'immagine di Dio nella misura in cui, sforzandosi di dominare il proprio dominio e violenza, contribuisce all'avvento di un mondo pacificato e armonioso, con quella mitezza che rinuncia all'illusione della superpotenza, ma è piuttosto apertura dinamica verso l'altro. In questo modo l'umano diventa un vivente in grado di suscitare la vita. Potrà l'uomo rimanere padrone di queste energie vitali che lo attraversano, di questa animalità? Riuscirà a canalizzare l'impeto per evitare che stradichino in violenza distruttrice? Il capitolo 1 della Genesi non risponde a questa domanda, si accontenta di porle queste domande, suggerendo che Dio assume un rischio lasciando la propria opera incompiuta nelle mani di un'umanità il cui compito è un compito delicato. Dio rischia lasciando l'uomo ancora non del tutto umanizzato, e questa, qui dentro potrebbe starci tutta la storia, tutte le guerre, tutte le nefandezze. Il redattore finale sta parlando a uomini e donne di un popolo che non ha speranza, non ha fiducia, non solo quello a Babilonia, ma anche quello che torna, vi dicevo all'inizio, da Babilonia. Quando sono tornati, hanno trovato tutto distrutto, non c'erano terreni coltivati, non c'erano abitazioni, non c'era da mangiare, non c'era bestiame, morivano di fame. Quindi il ritorno bello, gioioso, sì, di là perché mangiavano, ma quando tornano effettivamente è un disastro. E quindi ridare speranza e fiducia a un popolo che non ha fiducia, che è nella fame, che è schiacciato da prepotenza, arroganza, che è nella confusione più totale. Un popolo magari molto religiosamente si aspettava che Dio risolvesse i problemi. Attenti, perché qua viene fuori la chiave anche per oggi. Così come oggi noi ci aspettiamo che Dio, attraverso le nostre tante preghiere, ci liberi dalle guerre, ci liberi dalla malattia, ci liberi da eccetera. Un Dio che scende in campo, un Dio che si dà da fare perché l'uomo è troppo debole e troppo fragile. Anche noi abbiamo questa aspettativa. E invece arriva questo racconto dove Dio dice all'uomo: facciamo insieme. Questa è la parola più importante del primo racconto, perché è la parola che dice che Dio ci chiede di rimboccarci le maniche, di fare qualcosa, diventando noi costruttori in quel che facciamo. O se volete, detto in altri termini, ma la cosa è la stessa, c'è una parola che manca, una parola che manca, 206, non 207, una parola che tocca a noi Dio. Quella parola tocca a costruire la somiglianza con Dio. Questo racconto dice che l'uomo può fare due cose: può scegliere se costruire la sua somiglianza con Dio oppure rimanere legato agli animali. Questa parola somiglianza che scompare, no, nel testo, oppure stare dentro il sesto giorno, nel giorno della creazione degli animali. Cioè ridurre la vita soltanto da un punto di vista animale. Tocca a noi scegliere. Questo discorso è lo stesso che viene ripreso nel Deuteronomio, dove più volte si dice: ecco, io pongo dinanzi a te la vita e la morte, scegli tu dunque quello che vuoi. Ecco, il primo racconto della Genesi è questa domanda fatta a mo' di racconto. È una storia, un inno, una poesia che serve a dire: facciamo. Serve a dire: scegli la vita, non scegliere la morte. Non più quindi un Dio che fa il posto dell'uomo, ma un Dio che chiede all'uomo di alzarsi di fronte alla vita. E qui viene poi un tema molto interessante, che è per esempio anche quello della preghiera, no? Quanto la preghiera può cambiare le storie, le movimenti. Tutti, se ne è parlato molto anche, ricordo, durante la pandemia. Ci sono degli autori che scrissero anche delle riflessioni molto interessanti sul valore della preghiera. Il Papa stesso disse: questa preghiera, certamente, pregare è respirare la vita di Dio. Però qui Dio ci dice: facciamo. Allora, dopo dire, la preghiera è la forza, lo spirito, l'intuizione, la novità per fare, per metterci insieme a fare. Ho letto questa notizia oggi, che all'Unione di Spagna, di Valencia, alluvione di sputo. Si sarebbe salvato un paramento sacro di una sacrestia. Miracolo. Gira sta cosa, miracolo. Ora, cioè il miracolo di Dio sarebbe che ha salvato il paramento sacro, benedetto, perché vabbè, adesso non si fa più questo. I paramenti sacri di Gesù si benedice. Di tutte le altre persone morte, affogate, miracolo, non c'è stato. Adesso io dico questa cosa e voi tutti sarete d'accordo, dire, ma che vuole dire Don Carlo se noi pensiamo a questa cosa qua? Forse voi no, ma vi assicuro che c'è tanta gente della fede che ha questa idea qua, che ha questa idea qua. Finalmente il santo ha fatto il miracolo, quindi via, bene. Perché c'era quell'ammalato, disfacciato, guarito. Quindi Dio sicuramente gli ha fatto miracolo. Di tutti gli altri che muoiono, no, cosa c'è? No, non c'è il miracolo. Cioè, capite che questa forma, no, religiosa, ma non ha ragione neanche nella Bibbia in realtà, perché stiamo dicendo che Dio dice facciamo, e lo dice a un popolo che è seduto nella disperazione. Quindi non fa lui, facciamo insieme. È importante questa cosa. Uno, due, non siamo pienamente uomini, dobbiamo diventarlo. Questa somiglianza è una tendenza. Poi certamente, no, la teologia dice Gesù è l'immagine vera del Padre, no? Quindi somigliamo a Gesù Cristo, certo, l'uomo perfetto, nel senso, l'uomo nuovo, San Giovanni, ecce homo, no? Ecco l'uomo, ma che modello di uomo presenta Giovanni? Un uomo sfigurato dal male, che non tanto che soffre, ma che pur di dire con tutto se stesso che Dio ti ama, muore lui. Bene, muore lui. Quindi è vero, dobbiamo diventare così, umanizzarci. Quindi cosa deve fare l'uomo? Non buttare via nulla di tutto quello che esiste. Dio non butta via niente, no? Tutto quello che esiste, ma riuscire a fare ordine nella vita, a dare un nome a tutto, dare un nome alle proprie paure, alle proprie fragilità, alle proprie debolezze, dare un nome. Insieme, io e voi, facciamo l'essere umano. Indica dunque non uno stato, ma un divenire. Diventare umani, e questo è il primo ed essenziale tratto del discorso biblico. Umani non si nasce, si diventa. Come? La creatura umana, creata immagine e somiglianza di Dio, è rivelativa di un Dio plurale, che è in relazione, che non basta a se stesso, che è comunicazione, che è parola, che è voce che chiama. Quindi un Dio che si presta ad entrare in relazione con ciascuno di noi. Sì, guardavo se c'era qualcos'altro, ci fermiamo qua. Volevo dirvi solo una cosa, questa è una cosa molto bella, ecco, cioè spero che ci portiamo a casa questa cosa qua del facciamo umano. Volevo dirvi anche questo, che di fronte a un mondo nel quale siamo, dove per esempio, questo verrà fuori forse anche nel brano successivo, l'identità sessuale, no? è molto discussa, no? La Bibbia risponde a questo, perché se noi leggiamo, come alcuni leggono, vedi, maschio e femmina, no, che sei via di mezzo, la via di mezzo non c'è, Dio non la vuole. Ecco, non dovremmo dire queste cose qua, perché il testo non risponde a questa domanda. Perché vi faccio un altro esempio: Dio crea la notte e il giorno, e il tramonto? Niente. L'alba? Niente. Ok? Noi diciamo no, notte e giorno, ok? Quindi non possiamo irrigidirci su un'immagine che ha come scopo, nell'autore che scrive queste cose qua, quello di farci capire che uomo e donna, maschio e femmina, pungente e perforata, hanno il senso di quella che è la fertilità della vita, riempite la terra. Mi pare che dopo 7 miliardi, quanto siamo, la terra è anche abbastanza riempita, poi ce ne stanno ancora, per carità. Quindi è un modo per dire la vitalità che Dio vuole per gli umani, cioè ciò che è importante per Dio è che tu produca vita. Ma questo non vuol dire che altre creature che magari hanno un corpo sessuato in un modo ma non si sentono psicologicamente in quel corpo, capite? Cioè non è un giudizio su questa cosa qua, perché tanti usano questi versetti per brandirli in testa a quelli che la pensano diverso. Ecco, dobbiamo stare attenti a non far dire al testo quello che il testo non dice e leggerlo nel suo contesto, va bene? E il suo contesto è proprio questo. Quindi, e per quello ho insistito molto, più che sul facciamo l'uomo, facciamo l'umanità, l'umanità, perché poi l'identità sessuale che appartiene alla creazione ma non a Dio, invece l'essere umano, cioè il diventare uomo, per quello che siamo uomini e donne, diventare uomo, questa è la vocazione della nostra vita, che noi diventiamo ciò che dobbiamo essere, umani. E direi che oggi la storia ci sta ancora una volta, non fosse bastato quello che abbiamo vissuto, mettendoci di fronte a questo, che non siamo nemmeno umani, non siamo nemmeno umani. Dio faccia che finiscano queste elezioni negli Stati Uniti. Una mi ha scritto, prega, perché la situazione è tragica. No, vabbè, però non è possibile che il mondo si fermi per questa cosa qua. Non è possibile che un bambino a Gaza è lì che aspetta le medicine perché c'è un continente che deve votare. Capite che qui non siamo umani, questa non è umanità. Quindi mi pare che di strada ce ne sia ancora da fare, per non citare poi tutto il resto, va bene? Io mi fermerei qui, siamo belli precisi, una meraviglia, guarda, una meraviglia. Allora, vi anticipo già, prima della preghiera finale, che la settimana prossima, noi ci vediamo esattamente martedì 12, settimana prossima, entriamo nel capitolo 2 e vorrei dire anche nel capitolo 3, non lo facciamo mai, il 2 e il 3 sono uniti. Entriamo in quello che è forse il testo più interpretato, abusato, sovracostruito, forse di tutta la Bibbia. Ecco, ci entreremo in punta dei piedi, capendo prima le differenze di quello che abbiamo letto fino adesso, che cosa cambia, e andando a vedere un po' il racconto, quello che dice nella sua concretezza, va bene? E credo che questo sia anche bello, perché ci apre un po' la mente con tante cose, va bene? Mi pare di aver detto tutto. Ci alziamo in piedi, preghiamo con questa preghiera del cardinale Tolentino. Scrive anche lui delle preghiere molto belle, molto particolari. Benedetto sia il germinare occulto ed esaltante dello Spirito, grazie al quale in ogni stagione ci fai rinascere. Benedetto sia il respiro nuovo che ogni giorno, in modo misterioso, soffi in noi, ricordandoci che la nostra creazione non è terminata. Benedetto sia questo spazio in cui pazientemente ci plasma, rispettando la nostra libertà e i nostri tempi. Benedetto sia il cuore che fa venire a noi già su questa riva provvisoria e che ci stimola a comprendere la tua volontà. Benedetta sia la tua fedeltà alla nostra storia e al modo spirituale in cui esorti il nostro cuore a non abbandonarsi alle inutili visioni dell'incertezza, del pessimismo o della stanchezza. Benedetta sia la tua parola che sprona e ispira benedite i nostri nuovi inizi, perché in questo modo ci metti in pista verso quella festa un'anima e fraterna che la quotidianità è chiamata a preparare. benedetto sia il Dio dei nostri ieri, di cui però intravediamo il passaggio in tanti segni del tempo presente, soglia di quella rivelazione più grande in cui sarai tutto in tutti. Ci benedica, ci accompagni Dio onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, tenete duro, vedete che poi un po' a volta le cose si complicano di più, va bene? Si illumina. Buonanotte.